Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Bentornati in un'altra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo del Beato Bartolo Longo, il mese di marzo, in onore di San Giuseppe, quindicesima edizione, edito da Pontificio Santuario di Pompei nel febbraio 2001. Stiamo al sedicesimo giorno. Pagina 91 di questo libro, molto interessante per la spiritualità di San Giuseppe, scritto da un santo, Bartolo Longo, presto santo, fondatore e zelatore del santuario della Beata Vergine Maria del Rosario di Pompei. Vediamo San Giuseppe in una nuova visione, ecco, dall'Ottocento in poi è entrata prepotentemente nella spiritualità cattolica, cioè San Giuseppe è patrono dei lavoratori, ecco, con Concilia Novarum, ecco, San Giuseppe, la festa del 1º maggio, è stata consacrata al lavoro, ecco, già prima ovviamente di San Giuseppe, però essendo San Giuseppe il grande lavoratore, colui che con il proprio lavoro ha santificato, ecco, la Santa Famiglia, e ha custodito la presenza di Gesù, ha permesso lo sviluppo umano di Gesù, ecco. E la sua entrata nel mondo, quindi ha collaborato alla unione ipostatica, così come ci dice la teologia, cioè ha collaborato al fatto che l'umanità fosse unita alla divinità, ecco, l'umanità di Cristo, ecco, la divinità è ovviamente intoccabile, inattingibile, ineffabile, è al di sopra di tutto, al di sopra del tempo e della storia, e in Cristo risiede questa natura divina, ecco, è la principale, però c'è anche la natura umana e questa ha dovuto avere uno sviluppo umano, ovviamente conforme, come è ogni natura umana, ecco, presente nel mondo, e quindi ha bisogno di un padre, ha bisogno di un'educazione, di una formazione, di un sostegno, del mantenimento, no? E che questo è stato fatto da San Giuseppe come missione unica e storica nell'economia divina. San Giuseppe, quindi patrono delle classi operaie. Maria e Giuseppe di Nazareth pendevano amorosamente dalle labbra del figlio, era la fonte della sapienza, la sapienza stessa incarnata, e ne raccoglievano ogni parola, ogni atto, ogni sguardo con una riverenza ed un affetto smisurato. Entrambi specchiavano in sé la virtù di Gesù Cristo e di questo vivevano beatissimi. Ecco, Gesù Cristo era il senso della loro vita, della loro virtù, del loro essere, no? Nella vita, nella storia. La vita del fanciullo è tutta familiare e domestica, tale fu pure quella di Gesù, per Goletto. Ecco, sì, era una vita ritirata, una vita dedita al lavoro, alla preghiera, alla virtù, senz'altro non alle sciocchezze di oggi, a internet, ecco, ai balli, alle discoteche, alle droghe, peggio ancora, a cui è sottoposta la gioventù di oggi. Una vita, diciamo, sobria, una vita ordinata, una vita di messa però intensa da un punto di vista religioso, spirituale e anche familiare e lavorativo. La vita del fanciullo è tutta familiare. Tale fu pure quella di Gesù, per Goletto. Ma mentre lo scopo consueto della fanciullezza è quello di trasfondere poco a poco il padre e la madre nel figlio, in Cristo lo scopo della fanciullezza fu quello di trasfondere il figlio nella madre, nel padre putativo. E cioè, di solito i figli che cosa fanno? Subiscono, in bene e in male purtroppo, anche in male, soprattutto in male alle volte, l'influenza dei genitori, subiscono l'effluvio che viene dallo spirito dei genitori, dal loro atteggiamento, dalle loro idee, dal loro modo di conformarsi alla realtà, dal loro modo di lavorare, dal loro modo di pensare. Assorbono, assorbono, assorbono come spugne, perché i bambini sono così, sono un libro aperto e bisogna scriverci sopra, diceva, chi si diceva, Rousseau forse, no? Non mi ricordo bene, qualche pedagogista antico. Sono un libro bianco e le pagine bianche vanno riempite, almeno dei contenuti essenziali. Poi ognuno scriverà il libro della sua vita. Infatti, alla fine del tempo, ognuno sarà scritto nel libro di Dio, nel bene e nel male, tutte le azioni buone o cattive che avrà fatto, con senso di responsabilità e anche con senso, ecco, del peccato. Ecco, se avrà peccato, duramente, duramente sarà trattato. Se avrà peccato leggermente, tale sarà trattato. Ecco. Se avrà fatto azioni virtuose sarà premiato. E allora, ecco, questo però deve essere preparato dai genitori. Ecco, nel caso di Gesù è il contrario, non è I genitori non sono i genitori che scrivono il libro nel cuore del bambino, nella vita del bambino, nell'esperienza del bambino, ma è Gesù stesso, Dio, il verbo fatto carne, che scrive nel cuore dei genitori. Dipende da lui la salvezza del mondo, quindi anche l'evoluzione storica, spirituale, morale, intellettuale dei genitori, perché arrivino a conoscere sempre meglio Dio e ad amarlo con tutto il loro cuore. Quindi a poco Cristo trasfuse se stesso nella madre e nel padre, quello di Dio, li trasformò in sé. Non sono i genitori in questo caso che trasformano in se stessi, con il loro spirito, la loro natura, la loro complessità, il loro carattere, buono o cattivo, ecco, lo spirito del figlio, ma è il figlio che porta a sé i genitori. Di qui noi possiamo argomentare la grandissima perfezione di Maria e di Giuseppe, la quale procede non dall'affettuosa pietà dei credenti, ma dall'intima natura di Dio, che comunica le sue perfezioni a tutte le creature in modo imminente e a quelle che soprattutto ama. Ecco, il Beato Bartolo Longo è veramente una teologia alta, Non è quella di oggi, che è una teologia veramente bassa, no? Ecco, fondata solo sull'esperienza umana, sui fenomeni fisici, fenomenici, razionali, no? Ecco, la teologia è un pochino scemata in questi ultimi anni, eh? La teologia ecumenica, inclusiva, però abbiamo abbassato un po' il livello teologico perché dobbiamo includere tutti, dobbiamo dialogare con i protestanti che, come si sa, non hanno una visione soprannaturale delle cose, ecco, solo letteralista, biblista, ecco, sola scrittura, quindi poi interpretata con metodi che sono quelli delle scienze umane, ecco, e non quelli della fede, no? E quindi, insomma, la tradizione cristiana l'hanno distrutta completamente, tutti i santi, tutti i mistici, tutti gli scrittori ecclesiastici che hanno commentato la Bibbia, ecco, insomma, dopo gli apostoli in poi, per loro sono carta straccia, non esistono, no? Ecco, la Chiesa è stata sepolta dal Vangelo, da Gesù Cristo fino al 1500, cioè ha avuto 1500 anni di occultamente, poi sono arrivati loro, insomma, e hanno capito tutto, no? Beh, non è così, no, ovviamente, ma anche logicamente, insomma, la Chiesa si trasmette, no? Ecco, non è che vive sotterranea, ecco, vive sottoterra, ecco, vive senza esistere, ecco, e no, non è possibile questo, no? È proprio contro natura, ecco, e allora, ecco, la perfezione. La grandissima perfezione dei genitori dipende non da elementi umani o dalla loro ascesi personale, come può essere quella di alcuni mistici, poi non è appunto neanche loro, ovviamente è sempre Dio che li suscita e li diciamo, fa crescere nella santità. Ecco, ma diciamo, la loro perfezione dipende dalla presenza di Gesù, è Gesù il loro maestro, uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Ecco, dice Gesù chiaramente nel Vangelo, no? Quindi Giuseppe e Maria hanno questo grande maestro, uno solo, il vostro maestro, che è in casa loro, e quindi possono attingere molto più facilmente, ecco, la sapienza, la giustizia, la virtù, la santità, perché ce l'hanno presente, l'autore del mondo e l'autore di ogni santità nella storia e nella Chiesa. Quindi fanno grandi passi sulla via della perfezione, questa è la deduzione logica, no? Del Beato Bartolo Longo, che parte dal principio che Gesù è Dio, no? Oggi addirittura si arriva a dire che Gesù non era Dio nella carne, nella storia, ma è diventato Dio dopo la risurrezione. Ma questa è un'eresia spaventosa, vuol dire che insomma la divinità pure si assume, ecco, dopo, diciamo, gradatamente anche da parte di Gesù, no? Ecco, quindi Gesù non sarebbe Dio incarnato, no? Sarebbe un uomo qualsiasi che però è diventato Dio, ecco. Dopo la sua vita santa, dopo la sua vita vissuta nella grazia, nell'obbedienza a Dio Padre. Ma questa è un'eresia, ecco, un'eresia gnostica, un'eresia, ecco, che già i primi secoli hanno coltivato e che è stata ampiamente combattuta dai padri della Chiesa. Pensiamo all'arianesimo. L'arianesimo non crede in Gesù come Dio, ma è pure una, diciamo, una teoria teologica, eretica ovviamente, contro la rivelazione, che fu molto diffusa nell'antichità, e tanto che San Girolamo disse, beh, a un certo punto la Chiesa si svegliò ariana, cioè la maggior parte dei vescovi erano ariani, anche perché c'era il potere politico, che incombeva ovviamente la politica, fa sempre la voce grossa contro la Chiesa, e anche in quell'epoca l'arianesimo, siccome gli imperatori per lo più erano ariani, Costantino era stato battezzato, ma da Eusebio di Nicomedia, che era un vescovo ariano, no? E così tanti altri vescovi erano ariani, Eusebio di Vercelli, Eusebio di Cesarea, scusate, ecco, Eusebio di Vercelli è un santo martire, ma Eusebio di Cesarea, che è il più grande storico, il primo storico della Chiesa, l'autore della storia ecclesiastica, appunto, era un vescovo ariano, no? Ariano. Quindi, no? Ecco. Il vescovo di Milano che precedette Ambrogio era ariano, per cui insomma, l'imperatrice d'Occidente che risiedeva a Milano era ariano, ecco, e dovette combattere Sant'Ambrogio contro di esso, ecco. Perché appunto l'arianesimo è un'eresia, ci combatté anche Ambrogio, il vescovo Ambrogio. E poi ancora tanti altri vescovi furono ariani, il sinodo dei vescovi che si riunì ad Alessandria cacciò via Atanasio, era un sinodo ariano, di vescovi ariani, no? Ermenegildo martire, figlio del re di Spagna, del reggente di Spagna, ecco, non volle prendere la comunione da un vescovo ariano, perché gli ariani ma non credono alla divinità di Gesù, quindi la loro eucaristia che cos'è? Insomma è pane, no? Insomma non può essere Gesù, Gesù Dio, Gesù Cristo vivo, no? Può essere un simbolo, tutt'al più, può essere una, ecco come pensano oggi i protestanti, no? Una rappresentazione. Ecco, ma non c'è la presenza reale. Sì, Lutero in parte ci credeva una cosa un po' strana, l'impanazione, la sostanza del pane permaneva insieme alla sostanza divina, però insomma era anche questo un riduzionismo, no? Dell'Eucaristia. L'Eucaristia è Cristo vivo, Dio presente alla destra del Padre, tu fai la comunione con Dio, no? Quando fai la comunione, se pensassimo questo, tremeremmo ogni volta che facciamo la comunione, perché ci comunichiamo con Dio stesso, la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, presente nella carne di Gesù Cristo e quindi nel pane eucaristico che Egli ha definito la sua carne. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue che è dato per voi. Ecco, quindi la teologia alta, la teologia cattolica, pura, ecco, di Beato Bartolomeo, fa pensare che appunto da Gesù viene ogni grazia, anche se è un bambino, anche se è un feto, infatti quando era ancora feto, appena concepito, no? Un embrione si può dire, poi un embrione nel seno della Vergine Maria, comincia a effondere la sua grazia, perché quando la Madonna va a salutare la Regina Elisabetta, il bambino che lei ha già al sesto mese, quindi molto avanzato, davanti all'embrione Gesù, sussulta di gioia, perché riceve lo Spirito Santo, fu piena di Spirito Santo Elisabetta, no? Grazie a Gesù, embrione nel grembo della Vergine Maria, no? L'embrione Gesù è potenza divina, è onnipotenza divina, capace di donare lo Spirito Santo a coloro che stanno vicino a lui, no? Quindi anche l'Eucaristia è più di un embrione, però è sempre Gesù, corpo, sangue, anima e divinità, presente sostanzialmente, realmente, personalmente in quel pane eucaristico. Ecco. Quindi ricevono tutto. Gesù fanciullo nella vita esteriore seguì il costume giudaico nell'esercitare un'arte meccanica e scelse quella di Giuseppe, che era l'arte del legnaiuolo, o come altri credono, del magnano. Oggi abbiamo un po' in disuso questa figura, no? L'arte del magnano, ecco, una specie di carpentiere, no? Una specie di costruttore, ecco, una specie di muratore scelto, no? ecco, nell'ambito delle costruzioni edilizie. Ecco, un artigiano, ecco Magnus, che segue manufatture in ferro per lo più, e quindi uno che insomma ci sa fare nelle costruzioni, non uno qualsiasi, un lavorante generico, no? Uno specializzato. E va bene, cari fratelli, ecco, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra conversazione, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando di San Giuseppe e del suo patronato nei confronti dei lavoratori, cosa, ecco, diffusa da Pio IX e anche da Leone XIII, ecco, patrono dei lavoratori. Presso gli ebrei era un dovere avviarsi a questi lavori di mano. Anche i farisei, anche insomma, le persone colte lavoravano. Perciò anche gli uomini più colti e che si dedicavano al nobile ufficio di insegnare la legge non rifuggivano da quei mestieri che oggi ci paiono ignobili per la mutata condizione del vivere civile, perché la società è classista oggi. Mentre tra gli ebrei no, ecco, non era classista, no? Anche perché vedete, c'erano i giubilei, quando uno diciamo, contraeva un debito che non poteva pagare, si offriva schiavo con il proprio lavoro, la propria persona, per pagare ecco, i debiti, però poi le schiavitù erano abolite tutte quante con i giubilei. Ecco, il giubileo chiudeva tutti i debiti, no? Era quindi un fatto religioso, profondamente religioso e anche sociale, no? Perché tutti gli uomini erano uguali, almeno tutti gli ebrei, ecco, ovviamente quelli degli altri popoli non erano molto considerati, però ecco, tutti gli ebrei erano uguali davanti a Dio, quindi non potevano essere ridotti in una condizione inferiore, no? E oggi invece vedete, il classismo, perché la meritocrazia, poi meritocrazia che significa? Avere più soldi, no? Non è che uno ha più merito, è solo più soldi, quindi magari alle volte ha imbrogliato anche di più, non è che è molto meritorio, ha sottratto soldi all'erario pubblico, ha sottratto soldi ai suoi simili perché li ha imbrogliati, e questa non è virtù, questa è furbizia, questa è dolo, no? È usura, insomma. Spesso venivano condannati gli usurai anche nelle prediche pubbliche dai grandi predicatori francescani e anche domenicani perché l'usura era considerata un peccato. Ecco, il prestito a interesse era considerato un peccato. Perché tu guadagni i soldi dai soldi, cioè senza fare niente, praticamente. Presti i soldi e poi ne assumi gli interessi di quello che hai prestato e così ti arricchisci. Alle spalle di quelli che ti hanno chiesto i soldi e che adesso devono lavorare il doppio, sia per, pagare quello che hanno ricevuto in prestito, sia per pagare gli interessi, soprattutto di quello che tu gli chiedi, e così lavorano il doppio, spesso, no? Gli interessi usurari, magari il doppio della cifra che tu hai prestato, gliela chiedi per interesse, no? Interessi usurari, no? Beh, oggi c'è un po' un calmierato degli interessi, che le banche chiedono gli interessi sui mutui, no? Sui prestiti che fanno, però non sono interessi proprio eccessivi, se no uno veramente viene spennato lo stesso, perché insomma, ovviamente più a lungo è il mutuo, ecco, il prestito a interesse, più devi pagare gli interessi, più passano gli anni, più aumenta l'interesse che la banca riceve sul prestito che ti ha fatto. Ecco, però insomma almeno lo Stato controlla un po' di più queste transazioni. Una volta no, una volta l'interesse era stabilito dal prestatore e basta. Ecco, e oggi pure gli usurai ci stanno, no? Che fanno tutto in nero, senza regolamento statale, e alle volte arrivano ad ammazzare quelli che non pagano, che non possono pagare, riescono a pagare perché veramente non ce la fanno a pagare interessi tanto esosi. Presso gli ebrei era un dovere ad avviarsi in questi lavori a mano, anche i più nobili, diciamo quelli più in alto nella scala sociale, un rifugio in me, il lavoro nobilita, ecco, nobilita l'uomo, se tu non fai proprio niente, vivi solo di interessi, solo di speculazioni finanziarie, beh, alla fine ti rammollisci, diventi un mentecatto, no? Perché il lavoro stimola l'ingegno, no? Ti fa essere più attivo mentalmente, spiritualmente, anche fisicamente, ti fa essere migliore, insomma, e quindi chi non lo capisce questo? Chi rifugge dal lavoro solo perché sembra ignobile? Perché sembra secondario, perché sembra una cosa sporca che devono fare solo i poveracci, e questo si condanna da solo. Infatti nel Medioevo, che c'era questo senso di nobiltà, i nobili non facevano i lavori servili, no? Non mangiavano cose tipo verdure, solo cacciagione, cose che sembravano cibi nobiliari, insomma alla fine campavano di meno, vivevano meno a lungo, perché e fisicamente e proprio intellettualmente erano meno di quelli che invece erano più robusti, i contadini, ecco, gli artigiani che lavoravano sul serio, producevano di più e intellettualmente crescevano, insomma, no? A differenza dei nobili. Ecco. Paolo Apostolo, il quale anche prima della conversione fu annoverato tra i più dotti in Israele, era un lavoratore di tende, fabbricatore di tende. Si sa bene che fossero queste tende, le tende delle case, forse alcuni dicono addirittura le vele delle navi, quindi era una produzione veramente industriale, anche se era manifatturiera, perché ovviamente non è che c'erano le fabbriche fatte col motore a scoppio, le industrie fatte con le macchine, no? Però le navi c'erano, erano belle grandi, e, insomma, erano tante, i commercianti e anche i militari usavano di questi strumenti, e quindi il fabbricatore di tende era una persona importante perché cooperava alla produzione di questi mezzi di trasporto. E i maggiori rabbini, anche i capi del Sinedrio, erano tintori, legnaioli, sarti e panettieri. Gesù dunque, mentre da un lato non si dipartì dal costume della sua nazione, dandosi ad opera manuale, dall'altro nobilitò la condizione dell'artigiano. Venuto a salvare l'umanità intera, ne riunì in sé tutti gli stati ed edifici, ed uffici, cominciando dal più umile, muovendo guerra alle pregiudiziali opinioni di coloro che superbi non si piegano al lavoro. Erode, per esempio, Erode che fa una brutta fine perché lui non lavorava più, era il re, si faceva servire, prendeva le mogli del fratello, quindi faceva una vita disordinatissima, a tutti a accettare, insomma, a sottomettersi, perché lui era difeso dai romani, vedete, ha fatto politica, no? Il politico spesso e volentieri vive di rendita, non capisce più niente di quello che è il vero dolore, la vera sofferenza, la vera natura dell'uomo, e quindi una vita estranea alla realtà e spesso peccaminosa. San Giuseppe, benché di nobile lignaggio, anzi di regia stirpe, la stirpe di Davide, figlio di Davide, lo chiama l'angelo, quindi gli riconosce una nobiltà di sangue, di stirpe. Era dunque un operaio, era un operaio, benché fosse re, figlio di re, insomma discendente di re, era un operaio. Secondo un autore versatissimo nelle antichità orientali, la bottega di San Giuseppe era, come tutte quelle del Levante, separata dall'abitazione in cui viveva Maria, cioè dalla Santa Casa, certamente, insomma, avrà avuto un suo laboratorio, e beh, è chiaro, no, che c'era anche un certo rispetto della sacralità della casa e della famiglia. Ne era lontana circa 300 passi. Quella stanza era una bassa sala di 10 o 12 piedi di larghezza ed altrettanti di lunghezza, ombreggiata di fuori da una palma, al cui rezzo riposavano i viandanti. Si vede ancora il posto chiamato la bottega di San Giuseppe. Anche Maria lavorava come sposa di un operaio, quindi una botteguccia, ecco, come ci sono ancora oggi, tanti artigiani ce l'hanno, e quindi insomma, con un modo, diciamo, una specie di copertura per lavorare di fuori, qui lo chiama Arezzo, una specie di terrazzo, ecco. E quando fa caldo, magari non si può lavorare dentro perché fa troppo caldo, allora si lavora di fuori, insomma, coperti da una copertura. Oppure d'inverno, che al contrario fa freddo, insomma, non si può lavorare di fuori, e allora si lavora dentro, tra quattro mura che possono anche essere riscaldate. Beh, certo, gli operai sanno come arrangiarsi bene, ecco, per portare avanti il loro lavoro. E c'era un luogo vicino a Nazareth chiamato la Bottega di San Giuseppe, dove si pensava che appunto San Giuseppe avesse santificato quello spazio con il suo lavoro. Si legge in San Bonaventura che la Beata Vergine, regina del mondo, ecco, ci tiene a sottolineare questo aspetto. Sì, è la sposa di un operaio, di un artigiano, però è regina, è sposa anche di un discendente di re, figlio di Davide, ecco, la Madonna, e poi è re del cielo e della terra, perché è sposa non solo di Giuseppe, secondo la legge, ma è sposa di Dio, secondo la carne, secondo la natura, umana e divina, quindi è una sposa, e regina coi fiocchi. Quindi si legge in San Bonaventura che la Beata Vergine, regina del mondo, filava e cuciva per sovvenire ai bisogni della famiglia, da quelli di Gesù. Anche Sant'Atanasio, quando scrive una piccola vita di Maria, la descrive come umile, ancella, insomma, che è dedita ai lavori femminili, molto assidua, nel suo lavoro per mantenere la famiglia, per mantenere il suo figlio Gesù, per corrispondere, ecco, alle grazie che riceve da Dio, per mantenere il suo sposo Giuseppe, insomma, fa di tutto, no? E come fa ogni donna, ogni brava donna in casa, sa fare tutto perfettamente, senza dimenticarsi ovviamente di Dio, perché c'è la donna che fa tutto in casa, e talmente fa tutto che poi si scorda di pregare, si scorda di andare a messa, non lo ritiene una cosa essenziale, ritiene più essenziale le faccende. Ecco, per questo Gesù rimprovera Marta, no? Marta, Marta, tu ti occupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è importante, la più importante di tutti. Maria ha scelto la parte migliore, cioè prima pregare, prima essere di Dio, prima consacrarsi a Dio nella preghiera e poi dedicarsi a tutte le attività molteplici, attività casalinghe, attività che, diciamo, elevano la dignità, la vita, la perizia anche della donna. Però sono cose che vengono dopo, in seguito all'unione con Dio, con Cristo, con lo Spirito Santo. Se non si è uniti a Cristo, poi le cose vengono sempre male, no? Vengono sempre sbagliate, vengono sempre a metà, siamo insoddisfatti, non siamo contenti del nostro lavoro, non riusciamo a lavorare bene, serenamente, perché il Signore non ha preso possesso di noi e del nostro lavoro. Si vive di egoismo, si vive per possedere, non per donare, si vive per godere e non per realizzare una vita comune. Quindi vedete, tutto dipende da Gesù, da quanto siamo uniti a Lui. Quando vivevano in Egitto, San Giuseppe fu un testimone degli sprezzanti rifiuti e delle parole dure di un'egiziana sulla povertà di sua madre. La classe operaia è istigata oggi da sussurrosi maligni più o meno mascherati. Cioè, ci sono veramente al tempo di Bartolo Longo i primi moti rivoluzionari, no? La classe sociale, la classe operaia, la rivoluzione, ecco, diciamo la rivoluzione comunista, il manifesto del Partito Comunista del 1848, proprio l'età in cui opera il beato Bartolo Longo, no? I quali vanno predicando molte massime contrarie alla santità del lavoro, il lavoro come strumento di dominio, perché alla fine è il lavoro che serve per acquistare il potere, no? Le classi operaie come se fossero superiori a tutto, no? Come se gli altri poi non lavorassero, insomma, lavorano solo loro. Oggi le società segrete, ecco, cercano di ingrossare le loro fine, ecco, capito benissimo, no? Perché c'è il Partito Comunista, no? Non è un partito autonomo, non è un partito che nasce dai lavoratori per il bene del lavoro, dei lavoratori, ma nasce dalle società segrete, cioè nasce dalla massoneria. Lui lo sapeva bene, perché lui è stato massone, a Bartolo Longo, ha fatto parte di queste società segrete, poi si è pentito, si è convertito, prima combatteva la Chiesa, ecco, uno dei primi obiettivi della rivoluzione comunista è la distruzione della Chiesa, la Chiesa Cattolica, proprio come vogliono i massoni, no? Ecco, perché la Chiesa Cattolica è considerata la religione del potere, è l'oppio dei popoli, no? Quindi i popoli non possono esprimere la loro libertà e i loro diritti perché la Chiesa li impedisce, ecco, con il fatto dell'umiltà, dell'obbedienza, della soggezione all'autorità, ecco, e quindi impediscono la vita, la libertà, ecco, delle classi operaie. Questo era il messaggio del Partito Comunista, no? Ecco. Ma è tutto ispirato dalle società segrete, ecco, perché diciamo andavano contro la pazienza e la sottomissione, non ce l'hanno queste virtù, no? Vogliono uccidere tutti i detentori del potere, così al potere ci si mettono loro, e però così al potere si è visto in Russia, no? Con la rivoluzione comunista non è che è cessato il potere degli zar e è finito il potere, anzi c'è stato un altro zar peggiore che si chiamava Stalin e poi i suoi successori, che hanno ammazzato molto più di quanto non opprimessero il popolo gli zar, quegli altri che c'erano prima, anzi è stata dalla padella all'abbraccio. Quindi ecco, abbiamo bisogno di un vero patrono degli operai, che è San Giuseppe, un artigiano laborioso, il cui solo segreto è quello della vita interiore nascosta, umile, tutta dedicata a Dio e all'amore dei suoi fratelli, nella perfetta sottomissione, in unione e compagnia di Gesù e Maria. Questa è la vera salvezza dell'uomo, altro che la rivoluzione comunista, l'essere come San Giuseppe, umile, dedito a Dio, a Gesù e alla salvezza propria e altrui. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio.